Va bene, eccoci di nuovo. Prima di introdurre la prossima diretta, volevamo fare un piccolo aggiornamento su come si svolgerà nello specifico, in maniera un po' più pratica, la costruzione e il funzionamento di queste strutture in Albania. Verranno costruite un hotspot all'interno del porto di Shenzhen e il CPR vero e proprio, come dicevamo prima, a Jader. Le persone che verranno trasportate prima, come diceva l'altra compagna, sono persone che verranno intercettate prima di essere a Lampedusa e verranno le navi verranno spostate verso l'Albania, quindi spostate a est e quindi fatte sbarcare a Shenzhen. Entrambe le due località sono nella municipalità di Lezhë, che è una città nel nord dell'Albania, e mentre Shenzhen è una città di mare, quindi una città turistica che vive di turismo durante l'estate, credo che poi ne parleranno le compagne durante la diretta, e Jader è una località molto piccola, spersa in mezzo al nulla. Quindi la prima struttura sarà quella della prima accoglienza, sarà un hotspot dove in teoria le persone possono stare per 48 ore a meno che non ci sia una situazione di emergenza. Ovviamente la Guardia Costiera e la Polizia Italiana a decidere quando una situazione di emergenza, quindi tutto può diventare un'emergenza. In caso di emergenza si può stare all'interno dell'hotspot fino a 21 giorni. A quel punto le persone verranno trasferite nel CPR vero e proprio a Jader. Sono stati fatti dei sopralluoghi. A Jader i lavori sono ancora lontani da essere finiti, quindi in teoria l'apertura doveva essere il 20 maggio, ma si parla già di uno slittamento a novembre. E la propaganda di Edi Rama per convincere i cittadini albanesi della giustezza di questo progetto è volta anche ad allisciarsi l'Unione Europea, è legata al fatto di rassicurare i cittadini albanesi sul fatto che la gestione di questi centri sarà tutta italiana, quindi, come dire, se lo fanno gli italiani, se lo fa l'Unione Europea, vuol dire che lo faranno sicuramente bene e nel rispetto dei diritti umani. Ricordiamo inoltre che c'è già un CPR in Albania a gestione albanese, è vicino a Durres e è dal Covid, quindi dal 2020, che non vengono aggiornati i dati né su quante persone sono recluse né sulle condizioni interne, e nessuna NGO ha diritto di essere in Albania sostanzialmente, quindi non entrano all'interno delle strutture.
Ed eccoci qua, dovremmo essere in diretta con una compagna del collettivo Europower. Ciao, ci senti?
Ciao, ciao, sì, vi sento. Voi mi sentite?
Sì, ti sentiamo forte e chiara. Bene, intanto grazie mille per averci concesso questo tempo nel quale, insomma, proveremo a continuare un po' il ragionamento sulla base di quella che è stata anche la diretta di prima, quindi questo rapporto di colonialità fra appunto l'Italia e l'Albania. Infatti è molto interessante, secondo me, appunto partire proprio un po' dal vostro collettivo, un collettivo che è nato proprio sulla scorta dell'accordo Rama Meloni di qualche mese fa e che prende le proprie mosse proprio da questo rapporto appunto di colonialità e da questa dicotomia di partnership respingimento che l'Italia pone in essere sulle spalle ovviamente della popolazione con lo Stato albanese ormai da decine di anni. Forse la prima domanda che mi verrebbe da farti per entrare un po' nel vivo di questo rapporto e proseguire sul ragionamento è proprio perché questo nome Europower, no? Un nome che secondo me è insomma molto interessante da analizzare proprio perché prende le proprie mosse proprio da quello che si diceva prima, no? Ossia da quanto effettivamente in questo caso con l'Albania la forma del razzismo, cioè il razzismo assume una forma che effettivamente è differente da quella, diciamo, canonica che nota, ossia il rapporto di razzismo sulla linea del colore, ma con l'Albania si conforma come un razzismo appunto di bianchezza, ma non troppo, non sufficientemente bianco, no? Quindi su questo margine della bianchezza di cui prima si parlava, ecco. Quindi secondo me è interessante un po' appunto entrare un po' nel vivo chiedendovi proprio perché questo nome Europower.
Allora, grazie innanzitutto a voi di averci dato questo spazio per introdurre questo collettivo che appunto è appena nato qua a Tirana, ma ovviamente è aperto al di là dei confini della città di Tirana. E per rispondere alla tua prima domanda, innanzitutto stavo sentendo la diretta di prima, è stata molto interessante, avete toccato dei punti che poi anche io vorrei approfondire con piacere. Il nome nasce da appunto questa etichetta che viene usata per gli albanesi quando vengono trovati sul confine privi di documenti o con status irregolare e vengono etichettati come Europader. Quindi abbiamo deciso di usare questo nome per un po' ironizzare e anche sfidare questa forma di, appunto come dicevi tu, di razzismo, che ha una sfumatura del tutto particolare, che non è sulla linea del colore, ma che comunque assume e ha sempre assunto in Italia come in altri paesi una grande forma di xenofobia e che secondo me tocca non solo gli albanesi ma anche altre popolazioni sempre di quest'area, no? Mi collego anche al discorso che faceva un po' prima Giulietta e la vostra compagna sul discorso del appunto questa idea di inferiorità che si ha magari verso le popolazioni dell'area dei Balcani e che anche una radice storica, forse a mio avviso, collegata alle forti migrazioni che ci sono state negli anni 90 e alla cattiva gestione da parte dell'Italia nell'accoglienza, diciamo, ma poi, visto che gli albanesi sono stati un po' forse un esperimento per l'Italia dal punto di vista dell'immigrazione di massa, per così dire, con i grandi sbarchi, soprattutto quello della nave Vlora degli anni 90, e da lì secondo me l'Italia non ha mai ragionato su innanzitutto un migliorare le proprie forme di diciamo accoglienza tra grandi virgolette, ma anche di gestione di questo razzismo che verso gli albanesi è sempre stato molto forte. Sono anche una persona di seconda generazione cresciuta in Italia e che appunto ha vissuto sulla propria pelle questa forma di razzismo. E poi io appunto sono tornata da qualche tempo in Albania e sono tornata proprio nel momento non della nascita dell'accordo, ma nel momento in cui l'accordo è stato reso noto al pubblico. E il collettivo nasce appunto dall'esigenza di rispondere, diciamo, a questo accordo qua sul territorio albanese, ma anche un approccio molto più ampio che va a toccare proprio una forma di risposta alle politiche europee, alle politiche di frontiera che ci toccano in quanto popolo che ha sempre emigrato verso l'Europa e cerca tuttora e viene, come dicevate prima, sentivo anche le storie che raccontavate, viene detenuto ancora tutt'oggi nei centri in Italia, non solo. E poi ci tocca come persone che appunto hanno sentito la necessità di creare uno spazio che sia uno spazio poi innanzitutto che metta al centro i diritti delle persone in movimento e che sempre di più vengono schiacciati, ma anche per dare una risposta all'approccio di cui parlavate anche prima, questo approccio neocoloniale, ma dire neo secondo me non ha neanche tanto senso, perché anche da quello che sentivamo prima, comunque la storia tra Italia e Albania ci insegna che questa cosa non è mai finita. L'Albania non ha mai smesso forse di essere una colonia italiana, ci sono solo stati momenti in cui questo si è sentito di più e altri momenti in cui si è sentito di meno. A mio avviso negli ultimi anni con il fattore poi economico e delle imprese, che del numero sempre più crescente di imprese, di persone, turisti, pensionati, diverse forme insomma di arrivo dall'Italia verso l'Albania, hanno cresciuto tantissimo questa cosa, che però secondo me in realtà non si è fermata forse storicamente solo in alcuni momenti, però ultimamente è molto molto forte, cioè io personalmente la sento tanto, anche proprio con il turismo, che in realtà agli albanesi viene venduta come una cosa bella, come una cosa di cui dovremmo essere contenti, perché ci aiuterà, no, in tante forme, non solo a livello economico, ma anche per quel sogno che è sempre entrare in Europa. Io personalmente penso che in realtà il turismo stia danneggiando tantissimo gli albanesi, e quindi questo per mettere un po' insieme tante cose.
Ma certo, perché scusami se ti interrompo, però mi viene un po' in mente quella che è proprio la dinamica che abbiamo provato anche prima ad analizzare, che è una dinamica un po' del bastone della carota, no, in qualche modo.
Certo.
Ossia, appunto, da una parte creo una struttura per la quale diciamo una struttura politica, sociale, economica, per la quale qualcosa ti do, appunto ti do una carota in cambio di una strutturazione, per esempio sugli albanesi, di una forma migratoria che ha dei canali molto molto stretti, no? Quasi impossibili da accedere, come appunto prima una delle compagne rimarcava quanto sia complesso per un albanese riuscire ad ottenere un permesso di soggiorno, comunque ad avere diritto d'asilo in Italia, mentre per gli italiani risiedere in Albania peraltro esentasse ricevendo la pensione lorda sia invece una forma molto utilizzata e molto semplice da ottenere, no? E quindi da una parte ti bastono, però dall'altra ti do appunto la possibilità di vedere in questi pensionati che arrivano i pensionati che turisticamente parlando daranno diciamo una forza economica in più all'Albania. Quindi ecco, chiaramente questo crea tantissimi, diciamo, tantissimi scenari differenti, fra cui peraltro, come si diceva, anche diciamo culturalmente, come crea una stratificazione storica di avvicinamento, no, in qualche modo all'immagine italiana, all'immagine europea, che in qualche modo crea questa dicotomia fra partnership e respingimento, no, che l'Italia pone in essere, che è quello che insomma prima si diceva, creando questa forma un po' di devozione servilismo, della quale magari ci vuoi parlare, che secondo me è un aspetto molto interessante, no? Quello che è diciamo la dinamica per la quale, dopo tutto quello che l'Italia ha fatto per noi e dopo tutto quello che continua a fare su un piano economico, noi Albania dovremmo insomma in qualche modo ricambiare, in questo senso dare la possibilità di costruire un CPRI, di costruire un hotspot, peraltro fornendo anche tutta quella che è la struttura e l'infrastruttura umana di guardie per la costruzione peraltro anche di carceri, perché ovviamente questa cosa è una cosa anche molto insomma importante da sottolineare, quanto in questo accordo sia previsto anche una parte di struttura penale per quelle persone che si rendono appunto responsabili di crimini all'interno del territorio albanese, che però diciamo di quella parte di territorio albanese che sarà sotto giurisdizione italiana e quindi che verranno puniti secondo la legge italiana. Ecco, quindi secondo me insomma questi aspetti sono abbastanza interessanti. Infatti, se ti va peraltro di entrare anche un po' nel vivo di questo accordo e raccontarci un po' grandi linee di che cosa si tratta, anche perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, perché dopo c'è Aria, la trasmissione dedicata ai detenuti e alle detenute, quindi ti lascerei la palla su questo, e anche a questo punto insomma ti faccio due domande in una, un po' entrare nel vivo di questo accordo e anche raccontarci un pochino come si struttura socialmente, territorialmente appunto questo hotspot e questo CPRI, e in che relazione entra con il territorio, e ti lascio la palla.
Grazie, allora sì, non volevo dilungarmi troppo, però insomma penso che anche l'accordo nasca, come hai detto giustamente tu, sull'orma di questa dipendenza in cui gli albanesi si sentono nei confronti dell'Italia. L'accordo appunto è stato annunciato al pubblico nel novembre del 2023. E come ha reagito l'Albania? Innanzitutto ci tengo a dire che io sono un'attivista di Tirana, quindi anche sulla parte di Lesa, che è il comune entro cui rientrano quelle due aree su cui verranno costruiti queste strutture, che sono l'area di Shenjin e l'area di Jador, che distano poco l'una dall'altra e sono appunto entro il comune di Lesa, che è una città a nord dell'Albania. E l'accordo prevede appunto la costruzione di due spazi, uno a Shenjin, che è un porto, e appunto quello di Shenjin sarà una sorta di hotspot in cui verrà effettuata l'identificazione delle persone, questo dice secondo l'accordo, e poi Jadr invece sarà costruito tramite l'utilizzo di una struttura che già esiste, in realtà di una struttura militare che già esiste, dei centri di detenzione. In realtà, dalle ultime cose che abbiamo saputo, sono due strutture effettivamente a Jador, e una sarà per le persone le cui domande di asilo sono state approvate dopo l'esame iniziale, e l'altra struttura sarà una sorta di struttura di allontanamento, dove verranno spostate le persone che appunto verranno respinte. Sulla parte dei respingimenti, come verranno effettuati, e ovviamente tutto questo è sotto la giurisdizione, il controllo italiano, non c'è nessuna area se non quella della sicurezza del territorio che sia sotto il controllo albanese. Quindi tutto quello che riguarda la costruzione dei centri, la gestione, il personale, gli interpreti, tutto quanto sarà gestito, organizzato e a spese del governo italiano. Quindi ovviamente, per quello dicevo, ovviamente l'accordo ha proprio le forme, a prescindere poi, che adesso andiamo a approfondire, da quello che è, da come viene percepito dagli albanesi e dal nostro collettivo, ha proprio le forme di un accordo imperialista e colonialista, in cui da una parte viene deciso tutto e imposto, e dall'altro non solo viene accettato, ma viene anche usato e venduto al popolo come cittadini e alle cittadine come una cosa che secondo me non c'è neanche tanto bisogno, questo è il mio pensiero personale, poi di fare tanta propaganda, perché è un po' il desiderio di tutte le persone che vivono in Albania, no? Questa cosa, si pensa sempre che entrando in Europa le vite miglioreranno in automatico, no? Quindi a volte le persone sanno che certe cose fanno parte di una sorta di compromesso. Poi il nostro collettivo nasce come risposta anche ad una paura che abbiamo che questo accordo poi possa sfociare in razzismo, è una crescita del razzismo che ovviamente, come in tutti i paesi, anche in Albania, ha forme totalmente diverse da quelle di un paese con una storia colonialista come quello italiano. Quindi il nostro timore è uno dei nostri punti cardini nella creazione di questo collettivo, appunto avere un approccio antirazzista che metta al primo posto i diritti delle persone che purtroppo sono vittime di queste leggi, e che appunto l'accordo in sé non è neanche tanto chiaro, per cui è stato approvato in una maniera illegale del tutto e sta andando avanti nell'illegalità. Verso gennaio, dicembre gennaio, ci sono state un po' di proteste qua a Tirana di fronte alla Corte Costituzionale per cercare di fermare l'accordo, però sono ovviamente fallite perché si è concluso, e infatti noi abbiamo il timore che, nonostante i tentativi e nonostante i vari tentativi non solo dalla parte albanese ma anche quella italiana di fare qualcosa a livello legale, purtroppo non si possa fare più di tanto, perché il desiderio di esternalizzare questi problemi, a nostro avviso molto forte da parte dell'Italia, e la nostra paura, poi un altro argomento che possiamo toccare, è che questo possa andare a creare un precedente per i paesi dell'area dei Balcani, non solo l'Albania. E poi con il patto europeo che è stato approvato nell'ultima settimana, ovviamente le paure si possono solo amplificare. A riguardo, poi, per quello dicevo all'inizio che non sono un'attivista di Lega, riguardo all'aspetto, diciamo, sociale, su come l'accordo possa, e poi la costruzione di queste strutture possa andare a influire sulla sulle persone che vivono intorno all'area e in queste zone, appunto noi abbiamo un po' il timore del nascere di forme di razzismo come risposta, però noi non siamo ancora state lì, nei nostri piani, andremo la prossima settimana, siamo già organizzate, però non abbiamo ancora avuto modo di andare personalmente, poter anche personalmente parlare con persone dell'area. Quindi quello che possiamo dire sono appunto quali sono i nostri timori, le nostre previsioni, però per ora non abbiamo ancora avuto nessun contatto direttamente.